Leggerei un messaggio che potrebbe essere un gancio, anche
un super gancio,
gancio, perché un ascoltatore,
un gancione,
Leo da gancio cielo, come Karim Abdul-Jabbar, Leo da Bologna, vuole un pensiero su un trio d'attacco che sarebbe un po' nella testa così di Sabatini e del Bologna: Ljajić, Arnautovic, ma soprattutto questo terzo componente di questo tridente immaginario.
Magic Roboy, il terzo componente.
Ovvero Providence della Roma, che aggiunge giustamente un ragazzo molto giovane, Mihajlovic lo lancerebbe subito. Io, se sei d'accordo, così lo chiederei al nostro interlocutore,
sì,
un giudizio su questa prospettiva.
Secondo me qualcosa potrebbe sapere, non è detto, non è detto, perché poi magari, voglio dire, non è che conosce tutti i giovani del mondo, però questo ragazzo potrebbe forse darci qualche indicazione.
Però magari Fabrizio Ferrari due battute può
farci. Sì, due battute, insomma, comunque sia qualche volta l'ha vista, insomma, giocare, ecco, Providence. Buonasera Fabrizio.
Buonasera a voi, buonasera spiritosoni.
Quindi, che rispondiamo al buon Leo da Bologna?
Che sarebbe una bella occasione, sarebbe una bella opportunità, perché no?
Però ce ne sarebbero anche altre di opportunità sparse qua e là.
Ce ne sono altre, fortunatamente ce ne sono altre, anche perché insomma non sai mai come vanno a finire le trattative, quindi è decisamente più importante avere almeno due o tre opportunità, e quindi sì, molte all'estero, perché Ruben è un giocatore che piace molto a tanti club stranieri.
Bene, quindi insomma abbiamo risposto anche a Leo da Bologna. Anche il Bologna c'è, però attenzione, perché insomma c'è una...
No, non lo so se il Bologna c'è. A me sia Sabatini che Bigon non mi hanno mai chiamato.
Ecco, quindi almeno precisiamo.
So che il giocatore piace, insomma, cioè, ho dei feedback positivi, però qui a dire che
c'è stato un qualcosa,
purtroppo questo momento. Però non mi dispiacerebbe, perché Bologna è una piazza strepitosa, perché quel tipo di giocatori nella piazza di Bologna hanno sempre fatto molto bene, e quindi sarebbe una bella opportunità. Speriamo che mi chiamino, così dopo...
Così facciamo contento anche Leo, vai, poi facciamo l'incontro Leo e Fabrizio Leo. Ferrari.
Anche perché Fabrizio, va detto, è un ragazzo giovane, però è anche nel momento in cui molti coetanei all'estero, magari l'occasione in cui, insomma, accumulare minuti, no? L'hanno già avuta, quindi immagino sia anche una scelta importante, no? La vostra.
Ma sì, è un momento, come hai detto giustamente tu, molto importante della sua carriera. Lui ha avuto la chance di allenarsi costantemente con la prima squadra della Roma praticamente da gennaio in avanti. Ha avuto molta sfortuna nella fase finale, perché un intervento durante l'allenamento di un difensore della Roma gli ha fatto male, insomma si è fatto male alla caviglia, e quindi purtroppo non ha avuto l'opportunità di giocare titolare con la Roma. Però è un giocatore che indubbiamente ha mostrato le sue qualità, e sia Tiago Pinto che Morgan De Santis lo conoscono molto bene. È un giocatore che ovviamente all'interno della Roma inevitabilmente con Mourinho troverebbe molto poco spazio, e quindi credo che sia necessario trovare una soluzione alternativa.
Ecco Fabri, visto che in questi giorni insomma ti ho visto molto attivo anche su Twitter, stavo cercando di vedere se scriveva qualcosa a Benvenuti, poi mi sono invece incrociato sui tweet di Fabrizio Ferrari.
Lo chiede delle Olimpiadi?
Delle Olimpiadi dopo glielo chiederò, perché voglio sapere.
Era molto attivo anche sulle Olimpiadi.
Sì, infatti poi gli voglio chiedere il suo pagellone della nazionale femminile e maschile di volley, perché qui voglio sentire l'ex giocatore, quindi quello mi interessa molto. Però detto questo, l'argomento Messi, ho visto che ti ha molto colpito, ecco, ti ha colpito un po' in generale tutta la vicenda, e ti chiedo se noi del Paris Saint-Germain compriamo ancora, visto che insomma abbiamo comprato poco finora, ecco.
Infatti giustamente, come diceva la battuta che gira ormai da giorni, che Hamilton guiderà il pullman del Paris Saint-Germain, a parte quello, insomma, credo che il Paris Saint-Germain ci sia dato piuttosto da fare quest'anno. Credo che abbiamo più o meno concluso la campagna acquisti, però non si sa mai, ma soprattutto insomma l'operazione Messi è un'operazione veramente incredibile, sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista dell'immagine per il Paris Saint-Germain, veramente pazzesca. Poi va bene, ma io diciamo che era un po' provocatorio il mio tweet su Messi, no? Nel senso che è chiaro che Messi dal punto di vista regolamentare avrebbe avuto pochissime chance di poter siglare un nuovo contratto col Barcellona, ma secondo me si poteva sapere prima questa cosa, senza arrivare all'ultimo giorno. Ma questa è un'opinione mia personale, che non conosco esattamente come siano andate le cose. Cioè, non credo che loro siano arrivati totalmente ignari di quelle che fossero le regole della Lega a sedersi, mandare il contratto alla Lega e che la Lega poi dopo non glielo approvasse. Quindi probabilmente, insomma, si poteva sapere un po' prima. Ma questa è la mia opinione da ignorante delle regole della Liga, quindi probabilmente mi sbaglio.
Però Fabri, tu che conosci invece straordinariamente bene la Ligan, a questo punto, poi fortunatamente il campo è sempre la cassazione di tutti i giudizi, le idee, i pronostici, però la sensazione è che si confermi ancora di più, stavolta ovviamente con questo mercato in modo straripante, che c'è una squadra che ha possibilità di investimento sostanzialmente illimitato e che bene o male le altre 19 alla fine facciano delle operazioni molto intriganti, molto sui giovani, ma anche con un appeal, insomma, molto diverso. Cioè, alla fine non so quanto la Ligan intesa come movimento ci guadagni, no, da questo squilibrio anche di filosofia.
Ma sai, io dico sempre che la Ligan sono le altre 19 squadre, poi c'è il Paris Saint-Germain che partecipa allo stesso campionato, perché in realtà la filosofia delle altre squadre è completamente diversa. Da sempre ci sono club molto importanti, insomma, dal Marsiglia al Lione al Rennes, che prendono giocatori giovani, li formano o li crescono nel loro settore giovanile e poi dopo li vendono a campionati importanti, a cifre molto importanti. È poi anche il caso di quello che ha fatto il Lille negli ultimi 2 o 3 anni. Certo. Ha venduto tantissimi giocatori a un prezzo molto alto, quindi poi dopo si rifanno degli investimenti del loro centro di formazione. Questa è la filosofia generica della Liga. E poi c'è il Paris Saint-Germain che, nonostante abbia un centro di formazione straordinario da cui escono grandi giocatori, però poi dopo ovviamente non trovano spazio visto l'arrivo di campioni pazzeschi e quindi poi dopo vengono un po' ceduti, persi, insomma. E diciamo che prendono altre strade rispetto a quella del Paris Saint-Germain.
Ecco, volevo chiederti, Fabrizio, secondo te, visto che a questo punto là davanti ci vuole il vigile urbano per gestire tutti questi attaccanti che ha il Paris Saint-Germain, a tuo avviso uscirà qualcuno?
Certo, tu ti riferisci ai Cardi e io...
Io non lo so, ti dico la stessa... No, io non è che mi riferisco ai Cardi, però teoricamente è quello che ha giocato un po' meno, ha avuto degli infortuni, o quantomeno, cioè, li possono tenere anche tutti?
Ah, guarda, devo dirti la verità, dal punto di vista economico credo che non abbiano grandi problemi. Dal punto di vista, diciamo, tecnico, io mi è sembrato di capire che come atteggiamento Icardi non abbia assolutamente intenzione di lasciare.
Infatti, l'hanno riferita anche a me questa cosa, infatti mi domando, poi dopo, come faranno?
Questo è effettivamente vero. È anche vero che il Paris Saint-Germain, se tu guardi le ultime stagioni, nei momenti cruciali ha avuto tantissimi infortuni. Quindi è anche vero che probabilmente si vorranno cautelare rispetto a quello che sono state le ultime stagioni. Arrivavano sempre alle partite clou con 4-5 infortunati dei titolari e quindi, insomma, magari per un anno uno sforzo lo possono fare.
Fabrizio, ti riporto in Italia intanto per chiederti le tue aspettative per questa stagione di Serie A di Koulibaly con la maglia della Salernitana e in generale avendo anche conosciuto, insomma, grazie a quella che è stata poi la cavalcata dell'anno scorso, anche l'ambiente, se credi che alla fine le difficoltà, poi visto che il campo è uguale per tutti, in un certo senso verranno, come dire, gestite al netto di quelle che sono, insomma, dei paletti sul mercato, delle difficoltà che la Salernitana sta obiettivamente incontrando nella costruzione della squadra, perché ovviamente c'è anche il pensiero di chi dice tutte queste difficoltà porteranno la Salernitana ad essere un po' la vittima sacrificale di questo campionato.
Ma sai, io credo che abbia un allenatore che anche visto le esperienze passate sa come deve gestire determinati momenti. La Salernitana è stata obiettivamente anche una sorpresa come vincitore della Serie B, perché è arrivata seconda in un campionato che non la vedeva sicuramente tra le favoritissime, ma come una delle squadre che potevano puntare a un ottimo piazzamento nei playoff per poi essere un'eventuale sorpresa. Il che, devo dire la verità, mi ha fatto anche piacere, perché al di là di avere Mamadou Koulibaly, che ha fatto una stagione secondo me molto importante, nel sistema di Castori, e infatti giustamente la Salernitana ne ha acquistato il contratto dall'Udinese. Secondo me è una squadra che può sicuramente fare qualcosa di intrigante. Poi è chiaro che non ha i mezzi economici per poter prendere dei giocatori straordinari, ma è un po' la storia di queste squadre che salgono dalla Serie B con dei mezzi finanziari relativi, per cui devono inventarsi 3-4 scommesse, e quando le cose vanno bene con un allenatore intelligente come Castori, secondo me possono essere una sorpresa positiva anche del campionato. Non la metterei tra le vittime sacrificali ad oggi. Mm-hmm.
Certo. Fabri, voglio un attimo passare all'Inter e ti voglio chiedere se ti aspettavi quello che è successo e quello che è accaduto con due cessioni clamorose. La prima era abbastanza annunciata, quella di Hakimi. La seconda per certi versi ci può anche stare dal punto di vista dell'offerta del Chelsea. Però ecco, ti aspettavi che si arrivasse a questo? O secondo te, allora, è ben oltre ogni più pessimistica previsione, insomma?
Allora, se vogliamo dare retta a quello che era un po' il pensiero generale di tutti gli addetti ai lavori, non dobbiamo esserne stupiti. Se dobbiamo invece pensare a quello che era un po' la speranza di tutti quelli che amano il bel calcio, quello che è stato un po' il progetto Inter, più che il bel calcio, proprio il progetto diciamo da Marotta in avanti, insomma, secondo me è un gran peccato, perché era una squadra che si stava costruendo in modo solido, tosto. Era una squadra che secondo me quest'anno avrebbe fatto molto bene anche in Champions League, e invece purtroppo questo ne limita un po' quelli che possono essere gli obiettivi anche a livello europeo. Poi insomma, se prendono Zeko, non prendono mica uno che non sa fare a giocare al calcio. Zecco è uno dei giocatori preferiti in assoluto, quindi è fortissimo. Poi è chiaro che hai perso Lukaku, hai preso Zecco, è diverso, no? Come impatto fisico sul gioco, è un modo di giocare completamente diverso. Hai perso Hakimi, che è un giocatore straordinario con delle caratteristiche precise, però insomma credo che fosse a un certo punto necessario per la sopravvivenza del club, e a questo punto non gli si può dire niente se non abbassare le braccia e far fare il lavoro ai manager.
Fabrizio, invece, sempre a proposito di cambiamenti, anche se vogliamo repentini in un certo senso, di allenatori, ti chiedo se ti ha stupito l'estate di Dionisi, perché insomma alla fine anche l'evoluzione dopo la promozione in Serie A con l'Empoli è stata tumultuosa, direi.
Beh, bisogna dire che Dionisi ha bruciato veramente le tappe, sì, perché da Imola al Sassuolo è veramente passato molto poco tempo, e è evidente che è un tecnico che riscuote grande successo da parte dei dirigenti delle squadre italiane, perché ha ricevuto una iniezione di fiducia importante dall'Empoli, perché aveva costruito chiaramente una squadra per salire in Serie A, e lui l'ha portata in Serie A sviluppando un gioco molto bello, molto preciso, con delle trame offensive veramente molto interessanti. E indubbiamente questo interessamento del Sassuolo, una volta che era partito il mister, secondo me effettivamente poteva starci. Poi qui si fanno dei facili moralismi: doveva rimanere perché ha guadagnato la Serie A all'Empoli, doveva rimanere, sai, adesso bisognerebbe conoscerne i contorni proprio precisi per poter emettere un giudizio che onestamente non mi sento di emettere. Però indubbiamente è uno degli allenatori sulla rampa di lancio, questo non c'è dubbio.
E ti chiedo, Fabrizio, in generale, se questo calciomercato oggi te lo aspetti, cioè se ci pensi bene è il calciomercato delle punte fondamentalmente, no, quest'estate, perché se poi andiamo a girare intorno, e dobbiamo ringraziare l'Inghilterra, perché poi alla fine sono loro che fanno muovere tutto, perché oggi il Chelsea prende Lukaku, il Tottenham potrebbe fare un'offerta per Lautaro, c'è di mezzo anche l'Atletico Madrid che sta cercando una punta, cioè oggi forse per certi versi dobbiamo ringraziare gli inglesi, tra virgolette, insomma, abbiamo fatto perdere sia la finale 100 metri, l'europeo, però almeno sul calcio mercato diciamo, ci stanno dando una mano.
Gli inglesi insomma sono anni che quando ci sono attaccanti importanti hanno veramente poca paura di fare degli investimenti grossissimi, quindi era ovvio che quando parli di attaccanti così importanti come possono essere Lukaku o Lautaro, si possano posizionare in pole position per poter essere loro i migliori acquirenti. E poi è chiaro che è stata anche un'estate assurda per gli allenatori, perché al di là delle punte io mai mi sarei aspettato un mercato degli allenatori così vivace.
Sì, e tra l'altro con anche, insomma, anche se vogliamo postille, penso alla situazione di Gattuso, per cui comunque finché non è iniziato il ritiro in certi casi non si è avuto neanche la certezza che poi certi allenatori fossero davvero subentrati ai loro predecessori. Detto questo, Fabrizio, due curiosità guardando un po' anche alla situazione, diciamo, complessiva. La prima, tornando a quello che è un po' lo stato di salute, no, del movimento, e così mi ricollego anche alle Olimpiadi, all'Europeo, all'estate di Chievo, Casertana, San Benedettese, eccetera, eccetera. Cioè abbiamo una punta dell'iceberg che funziona evidentemente bene, ce lo ha dimostrato in quest'estate calcio e non solo, e abbiamo però invece un calcio, definiamolo così, scendendo fino ad arrivare a quello di base, che soffre in modo importante. Ora, qui la domanda, se vogliamo, è anche proprio al procuratore, che magari ha dei ragazzi che si trovano in Serie C in contesti, o in alcuni casi anche in Serie B, in contesti in cui l'incertezza regna sovrana. Quanto rende complicato anche proprio la gestione del quotidiano, Fabrizio, sotto questo punto di vista, sapendo che poi è una peculiarità tutta italiana, indipendente dalla pandemia, perché alla fine l'estate della Serie C soprattutto è stata identica a quella anche pre-Covid?
Sì, hai toccato un punto veramente dolente, nel senso che veramente le squadre di Serie C sono sempre in gravissima difficoltà. È vero che hanno introiti bassissimi e quindi si vivono sulle spalle di imprenditori che riescono a racimolare degli investitori o investendo loro stessi da soli per poter portare avanti quello che è un progetto sportivo di Serie C. A questo punto mi è sembrato di capire che un po' con le crisi finanziarie, il Covid certamente non ha aiutato, e una situazione che diventava sempre peggiore per i club di Serie C per quanto riguardava i guadagni, hanno portato sempre più a una destabilizzazione di quello che è il numero di squadre che riesce a gestire bene un campionato. Mi sembra di capire che ci sono veramente tante squadre in grave difficoltà. Ora, per quanto mi riguarda, no, io come procuratore cerco sempre di lavorare con un certo numero di squadre che conosco, di cui conosco i dirigenti, di cui mi fido, e cerco di fare meno errori possibili, sapendo che non posso essere 100% sicuro che le cose vadano bene, però cerco di limitare i danni, cioè cercando di andare in piazze che mi danno un pochino più di certezza, ma sapendo che però non puoi prevedere, non abbiamo la palla di vetro per sapere cosa succede.
Penso, Fabrizio, insomma, alla situazione, penso a Pucciarelli, penso alla situazione del Chievo, no? Magari qualche avvisaglia, però insomma, fino ad arrivare a questo esito ce ne voleva.
Sì, no, beh, devo dire la verità, secondo me le avvisaglie un po' c'erano.
Sì, sì, non c'è dubbio.
Siamo cascati dal pero, però non so, trasferiva una fiducia nel rimettere a posto le cose che evidentemente non è stata disattesa, perché vuoi per cavilli, vuoi per situazioni pregresse, credo che alla fine non siano riusciti più a gestire quelli che erano la situazione debitoria. Mi dispiace moltissimo, soprattutto per la storia del club, e comunque, insomma, ho avuto la fortuna che almeno in questo momento avevo due giocatori, Cotali e Pucciarelli. Cotali ha firmato immediatamente per il Frosinone e questo è stato un grande vantaggio, e adesso ovviamente bisogna gestire la situazione di Pucciarelli, che in questo momento ovviamente è svincolato.
E l'ultima, per quanto mi riguarda, Fabrizio, a proposito sempre di Serie C, ci avevi raccontato a suo tempo dell'interessamento del Napoli per Diakité del Teramo. Ci sarà uno scalino alla volta nel suo percorso di crescita, cominciato appunto anche in modo prorompente con il Teramo in Serie C?
Ma guarda, siamo molto vicini a una, alla definizione di un trasferimento con la squadra di Serie B. Vediamo nelle
che forse inizia sempre
ore...
per la T, come Teramo, però non è il Teramo.
Sempre con la T, esatto. E vediamo le prossime ore se portano alla, alla firma degli accordi tra i due club, che spero sinceramente finisca in modo positivo, perché insomma comincia a essere un po' lunga la situazione.
Da Teramo a Terni, così giusto.
Sì, tanto per essere la TT. Ecco. Io chiudo invece, Fabrizio, lasciandoti la, la libertà di scelta sulla risposta. Vogliamo parlare di La Mantia o della nazionale femminile e maschile alle Olimpiadi? Scegli tu, cioè, come vuoi. Io a questo punto ti lascio, puoi rispondere a tutte e due, non c'è nessun obbligo.
Rispondo brevemente sulla Mantia, che spero che non si muova da Empoli, perché merita di fare un campionato in Serie A e dà le possibilità di essere un protagonista. Tomo, eccola lì.
Ecco, invece,
e invece sulle Olimpiadi ti posso dire che ho visto tantissimo, è come sempre bellissimo, io adoro le Olimpiadi, sono pazzo delle Olimpiadi, mi fanno, vorrei la bandiera italiana addosso 24 ore su 24, ho cercato di vedere più gare possibili, svegliandomi alle 4, alle 3, alle 2 di notte, fino alle 6 di mattina per poter guardare più gare possibili, mi sono esaltato ovviamente. Sulla 4% sui 100 metri di Jacopo, perché secondo me è un'impresa immane che verrà ricordata nei prossimi 20, 30, 40, 50 anni, e sulla nazionale purtroppo è stata una grandissima delusione. Se sulla maschile potevo aspettarmi non una debacle, ma comunque una situazione di difficoltà, perché è un momento di cambio generazionale secondo me. Ma secondo me con l'Argentina dovevamo vincere, perché abbiamo avuto la possibilità di vincere, e qua entro nello specifico, anche solo nell'ultimo set, due free ball non messi a terra, porca vacca, mi hanno fatto veramente imbestialire. Sulla nazionale femminile, mannaggia, mi aspettavo di più.
Sì, con la Serbia nemmeno scesi in campo.
Perché anche se giocavamo con una squadra veramente molto forte, secondo me abbiamo due o tre giocatrici veramente di altissimo profilo, altissimo profilo.
Allora, prossimo collegamento lo facciamo sul volley mercato, il futuro di Giannelli, quanto regna.
Guarda, siccome ha detto due giocatrici di assoluto livello, eccetera, una sicuramente è Paola Egonu, e la seconda però mi sfugge, volevi dire qual è la seconda?
No, me ne piacciono tante, dall'altatrice, mi piace la Silla da morire.
Ah, Miriam Silla,
ci sono tante giocatrici.
Grande Fabio, faremo volley mercato con la cura di Fabrizio Ferrari a TV Radio, assolutamente.
Esatto. Un abbraccio Fabrizio!
Ciao Fabri!
Grazie ragazzi!
A te un abbraccione, ciao Fabri!